Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Buongiorno, la situazione in Iran resta incerta, sospesa tra negoziati e ripresa dei combattimenti. Washington Post. Gli Stati Uniti rinnovano gli attacchi contro l'Iran citando le minacce che incombono sulle truppe americane. L'esercito ha affermato che gli attacchi sono stati condotti nel sud dell'Iran per proteggere le nostre truppe dalle minacce poste dalle forze iraniane. Questo appunto il comunicato dell'esercito americano. Tra gli obiettivi figuravano siti di lancio missilistico e imbarcazioni iraniane che tentavano di posare delle mine. Proseguono anche i negoziati con le parti che mostrano di avere obiettivi molto diversi. Ecco il Wall Street Journal. Trump amplia la sua visione sul Medio Oriente mentre il quadro di riferimento sull'Iran suscita critiche. Il presidente cerca un accordo per porre fine ai combattimenti con Teheran e per normalizzare le relazioni tra Israele e i paesi vicini del Medio Oriente. Allora Trump ha ampliato, racconta il Wall Street Journal, la portata delle sue ambizioni diplomatiche durante questo fine settimana festivo negli Stati Uniti, era Memorial Day, cercando non solo quindi un accordo per la fine della guerra con l'Iran, ma anche un patto per normalizzare le relazioni tra Israele e Medio Oriente in generale. La spinta alla normalizzazione potrebbe offrire a Trump, scrive il Wall Street Journal, un modo per presentare qualsiasi cessate il fuoco limitato e un accordo sui collegamenti marittimi, quindi l'accordo su Hormuz, potrebbe essere appunto l'occasione per presentare appunto questa intesa come qualcosa di più ampio respiro anziché come una ritirata. Allora, questo è molto interessante perché di fronte al fatto che quest'intesa con l'Iran rischi di sembrare e di essere qualcosa di limitato, di ristretto, per nulla esaltante per gli Stati Uniti. In fondo allora il punto principale dell'accordo che sembra delinearsi sarebbe che si riapra sostanzialmente lo stretto di Hormuz, che peraltro era aperto prima della guerra. Quindi Trump questa guerra che cosa l'ha fatta a fare con questo enorme dispendio di denaro pubblico, con questa appunto una crisi di queste dimensioni. Quindi, allora, dato che il rischio è questo, che cosa sta cercando di fare probabilmente Trump? Cioè Trump starebbe pensando di allargare le sue ambizioni, a dimostrazione appunto di come anche la sua strategia sia stata oscillante, incerta sin dall'inizio. Ed ecco appunto il New York Times. Trump vuole che più paesi aderiscano agli accordi di Abramo. Allora, lo ricordo, gli accordi di Abramo sono stati firmati nel 2020 con gran pompa sul prato della Casa Bianca, hanno stabilito relazioni diplomatiche tra Israele e due stati arabi del Golfo, il Bahrain e gli Emirati Arabi Uniti. Allora, un accordo simile con Israele è seguito poco dopo. Allora, fino ad allora, gli unici stati arabi ad avere formalmente riconosciuto Israele erano stati l'Egitto e la Giordania. La maggior parte degli altri stati, insomma, dell'area, si era impegnata a non riconoscere Israele, fino a quando non ci fosse stato uno stato palestinese. Allora, da quando è stato rieletto nel 2024, Trump ha cercato di ampliare gli accordi, sinora con scarso successo. A novembre il Kazakistan, per esempio, ha aderito, nonostante avesse già piene relazioni diplomatiche con Israele. Allora, se più paesi aderissero a questi accordi, ciò potrebbe placare alcuni falchi anti-iraniani che hanno criticato Trump per aver perseguito questo accordo di pace. Per esempio, il senatore Lindsey Graham, che è un repubblicano del South Carolina, ha lanciato diversi avvertimenti negli ultimi giorni riguardo ad un eventuale accordo di pace con l'Iran, che però lasci fuori il nucleare, che lasci fuori l'esercito e la potenza militare iraniana. Graham però ha accolto con favore la prospettiva che l'Arabia Saudita e altri stati arabi possano normalizzare le loro relazioni con Israele. Ecco, questo quindi è interessante, perché nel momento in cui questa intesa appare davvero molto poco per Trump, come dire, lui sta cercando, come dire, in qualche modo di rilanciare, e questo potrebbe ovviamente portare ad un rallentamento generale delle trattative. Ecco ancora il New York Times. Netanyahu afferma che Israele intende intensificare gli attacchi contro Hezbollah in Libano. Dopo l'annuncio del primo ministro, l'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito più di 70 siti di Hezbollah nelle ultime ore. Quindi, come dire, certo, insomma, Trump cerca di andare in quel senso, nel senso appunto di un riconoscimento più largo, più allargato di Israele. La situazione però resta difficile, anche perché il primo ministro israeliano appunto continua a perseguire un'opzione soprattutto militare. Allora vado a un altro conflitto che procede anche se apparentemente diciamo è finito, è terminato. È un pezzo di Amir Haas su Haaretz, titolo: Israele ha ucciso 890 palestinesi a Gaza dall'inizio del cessate il fuoco. Ecco come. Da ottobre 890 abitanti di Gaza sono stati uccisi dal fuoco israeliano, nonostante il presunto cessate il fuoco. 42 di loro erano agenti di polizia, il cui compito è mantenere un minimo di ordine in una società tormentata e frammentata. Quindi, diciamo, la guerra prosegue, sia pure appunto, come dire, sottoterra, in modo più nascosto. Tra l'altro Haaretz ha un altro pezzo che ha questo titolo: le condizioni umanitarie a Gaza peggiorano di nuovo, avvertono le organizzazioni umanitarie. Circa 1,5 milioni di cittadini di Gaza sono ancora sfollati e le organizzazioni umanitarie avvertono su una possibile recrudescenza della malnutrizione infantile. Poiché il piano di pace di Trump per Gaza non è ancora passato alla seconda fase, scrive appunto Haaretz, le organizzazioni umanitarie segnalano carenze di attrezzature mediche di base e materiali da costruzione. Quindi, oltre che appunto uccisioni a Gaza, permane una situazione di estrema difficoltà proprio da un punto di vista umanitario. Con evidenza su Al Jazeera, la Russia avverte gli stranieri di lasciare Kiev mentre si prepara ad attacchi sistematici, altro conflitto che non sembra concludersi. Cioè, Mosca definisce i prossimi attacchi sistematici sulla capitale iraniana una risposta al recente attacco di Kiev, che ha colpito un dormitorio studentesco a Starobilsk, nella regione occupata di Luhansk, uccidendo almeno 18 persone. Allora, un altro pezzo con evidenza su Haaretz: le vendite di Starbucks in Corea calano dopo le polemiche suscitate dalla campagna pubblicitaria Tank Day. La catena di caffetteria ha registrato un calo molto significativo delle vendite dopo una campagna pubblicitaria che ha evocato la brutale repressione del 1980, secondo quanto dichiarato appunto dal gestore locale di Starbucks. Comunque, sostanzialmente, questa campagna di marketing ha evocato la brutale repressione militare del 1980 contro i manifestanti pro-democrazia, scatenando appunto l'indignazione pubblica. Il gruppo Shinsegae, la cui controllata Imart possiede la catena di caffetterie in Corea del Sud, quindi legata a Starbucks, ha dovuto affrontare crescenti critiche per la sua cosiddetta campagna Tank Day, lanciata nell'anniversario della rivolta di Gwangju del 18 maggio, quando il governo militare schierò truppe e carri armati per reprimere le manifestazioni pro-democrazia. Ecco, ci si può chiedere chi mette in piedi campagne pubblicitarie di questo tipo. Allora, c'è un pezzo interessante sul Guardian di oggi, ecco il titolo: la Trump Tower in Georgia sorgerà su un territorio in parte di proprietà del figlio del leader colpito dalle sanzioni statunitensi. I legami tra la Trump Organization e la famiglia Ivanishvili, per il grattacielo di Tbilisi, sollevano nuove preoccupazioni in merito ad un potenziale conflitto di interessi. Allora, secondo documenti ufficiali, la Trump Tower prevista per la capitale georgiana, Tbilisi appunto, sorgerà su un terreno attualmente in parte di proprietà del figlio del leader del paese colpito dalle sanzioni statunitensi. Il grattacielo proposto è una joint venture tra un consorzio locale e la Trump Organization, gestita appunto dai figli del presidente americano, la Trump Organization, cioè Donald Trump Jr. ed Eric Trump. E questa Trump Tower sarà costruita appunto su un terreno il cui attuale proprietario registrato è il Fondo di Beneficenza Internazionale CARTU. Secondo i documenti ufficiali, questo CARTU è interamente di proprietà di CARTU Group, a sua volta controllato al 35% da Uta Ivanishvili, il figlio maggiore di Bizzini Ivanishvili, il politico miliardario che ricopre la carica di presidente onorario del partito di governo georgiano. E Ivanishvili, ampiamente riconosciuto appunto come leader di fatto del governo, è però stato sanzionato dagli Stati Uniti, dall'amministrazione Biden, nel 2024 per aver minato il futuro democratico e euro-atlantico della Georgia. Quindi quando si tratta di affari, la famiglia Trump non sembra prendere in grande considerazione preoccupazioni di ordine morale o politico, anzi, secondo alcune interpretazioni che girano negli Stati Uniti, lo diceva per esempio il giornalista Michael Wolff un paio di giorni fa, di fronte al fatto che probabilmente al congresso a novembre vinceranno i democratici, quindi ci sarà una situazione ancora maggiore di stallo, l'obiettivo principale di Trump nei prossimi due anni sarà quello di rafforzare, consolidare il potere finanziario ed economico della sua famiglia, della sua organizzazione. Concludo con un pezzo che ha grande evidenza su Le Monde. Sonny Rollins, un gigante del sassofono e del jazz, è scomparso. Il compositore di una ventina di album fondamentali nella storia del jazz, ex collaboratore di John Coltrane, Charlie Parker e Miles Davis, tra gli altri, ha inventato una forma unica di concerto maratona ed è morto il 25 maggio all'età di 95 anni. È tutto con la rassegna stampa internazionale di Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.